I giochi dell'armonia presenta.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Quarto incontro. La strada.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini dedicate alla parabola del seminatore. Lascio subito il microfono a Don Fabio che ci introduce in questo quarto incontro.
Entriamo quindi oggi nel primo dei terreni che ricevono questa parola che feconda in noi la vita nuova, feconda in noi la vita di Dio. La vita nasce così, abbiamo detto nelle altre trasmissioni, e questa è tutta una parabola, un'analogia a cui ci dobbiamo aprire. Bene, cosa è quindi la strada? Una parte cadde lungo la strada. Cos'è questa strada? Dobbiamo andare al momento in cui viene spiegata la cosa. Vediamo la spiegazione. In Matteo dice: ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato. Allora è questa la descrizione. Uno non la comprende. Marco e Luca non ci diranno di più, ma lo capiremo da quanto viene detto conseguentemente. Non comprendono. Coloro che non comprendono. In Marco e Luca l'elemento è subito viene il maligno e Luca dice perché non avvenga, cioè è un elemento temporale. Se uno prendesse il tempo di stare con questa parola, se la parola fosse meno occasionale nella sua esperienza, noi potremmo forse difendere di più la parola. Quello che Dio ci deve dire non può essere subito disponibile. Matteo dice non comprendono, Marco dice siccome è arrivato subito la strada non l'aveva presa, Luca perché non avvenga dice appunto, dobbiamo stare attenti a prendere a pelle le cose, senza profondità, lo vedremo meglio in un altro terreno questo discorso, ma il problema qui è non capire, non comprendere. Ricordiamo che questa cosa qui non è propriamente inaudita nell'ambito di questo testo. Siamo partiti dal fatto che nessuno capisce la parabola. Ci eravamo dimenticati di questo fatto, forse. Che tutta la storia della parabola del seminatore scatena la domanda dei discepoli che chiedono la spiegazione e chiedono «Ma perché parli così? Perché parli in parabole? Perché non ti fai capire?» E qui forse stiamo esplicitando finalmente il problema che c'è sotto ancora meglio. Abbiamo scoperto nelle prime trasmissioni che capisce chi chiede, capisce chi stabilisce una relazione e chiede una spiegazione. Ma perché il problema è non capire? Non capiscono e restano lì. E sono quelli che non si salvano. È interessante che in Efesini 5 si parla del saper comprendere la volontà di Dio. In Romani 12 si parla di saper discernere per poter offrire il proprio corpo e rompere con la mentalità del mondo. E allora potremo avere la capacità di capire la volontà di Dio. Cioè noi per capire dobbiamo uscire da una forma di comprensione. Di che cosa stiamo parlando? Per noi non capire una cosa non è assolutamente una colpa. Ma che colpa ha un poveraccio perché non ha capito? Ho detto una cosa, tu non hai capito. Ma guarda, non hai capito. Il problema è che noi dobbiamo qui aprirci a smettere di essere figli di Cartesio. È impossibile accettare di avere una relazione razionale, mentale con Dio. Cioè, come se noi dobbiamo stare davanti a Dio. Lui ci parla e noi semplicemente lo capiamo. Cos'è il seme che arriva? È l'opera di Dio. E non la capisco, cioè è abbastanza normale che Dio mi possa dire qualcosa che io non subito possa capire. Se viene subito il maligno, io resto lì, mi si porta via ciò che Dio mi vuole dire, perché capire, comprendere, noi diciamo capiente, capacità, l'opera di Dio è una cosa che non può partire dall'essere immediatamente disponibile al nostro sistema razionale. Io posso tenere nella mia mano il mio cranio, posso pretendere che Dio agisca secondo questa cosa piccolina che ho sopra gli occhi, queste tre dita di cervello, come diceva San Filippo Neri, queste tre dita che sta tutto lì. Ma che cosa è sta roba? Sempre Dio mi dirà qualcosa di più grande di me. Nel parlare e nell'agire, nei fatti della mia vita, io non posso assolutizzare la mia comprensione come il parametro per cui una cosa è vera o è falsa se io la capisco. Sarebbe come a dire che le cose solamente quando le abbiamo capite sono vere? E quante cose dobbiamo ancora scoprire esistenzialmente, scientificamente, sotto ogni punto di vista, lavorativamente? Non è vero per niente che le cose che Dio deve fare con me devono essere sempre, comunque, in primis, subito comprensibili. Non mi dirà sempre Dio un po' di più e qualcos'altro oltre quello che io capisco? Anche il momento in cui sono contento e ho capito, non ho capito tutto. La parola che io sono, la parola che io posso diventare fecondato da Dio, è più grande di me, perché è un'opera di Dio in me. Non è nel mio cervello. Questa è la tentazione, rifiutare ciò che non capiamo. Anziché lasciarmi trasfigurare dall'opera di Dio e dalla parola di Dio, riduco la parola di Dio al buco della mia intelligenza. Abbiamo un imbuto nella testa e in quell'imbuto deve passare, può passare solamente quello che è piccolo quanto il nostro comprendonio. Rifiuto ciò che non capisco. Può essere formato un uomo solo secondo la sua capacità iniziale di comprensione? Ma può andare a scuola una persona per sentirsi dire le cose che già sa solamente? Che ci va a fare a scuola? La vita ogni giorno mi dirà qualcosa che non ho ancora capito, che non so, che è nuova, che mi sorprende. Io non posso insegnare niente a nessuno se devo dire solamente quello che chi mi ascolta già sa. Il punto è che c'è tanto della nostra vita che non è sbagliato, non è da noi ancora capito. Su tante cose della nostra vita potremmo mettere l'etichetta: non è sbagliato, non l'ho ancora capito. Noi tante volte pensiamo a tanta negazione della spiritualità fatta da un razionalismo esagerato, per cui tutto quanto deve essere ridotto semplicemente a ciò che è immediatamente spiegabile e comprensibile. Se pensiamo con dolore a certe profanazioni anche della lettura della Sacra Scrittura, che pretenderebbero di spiegare tutto ciò che è scritto in questa parola, quante volte poi c'è qualcosa che ci è sfuggito? Quante volte poi un'analisi razionalista della parola di Dio, che si riflette in tanti altri atti di questo genere, un'analisi un po' troppo razionalista di quello che è la realtà della Chiesa, della storia dell'uomo, della vita dei singoli cristiani, del cuore delle persone, non sarà che una povera scimmiottatura di una vera relazione con quelle realtà. Noi dobbiamo notare che questo livello rende infeconda la nostra relazione con la vita. Ridurre la vita alla logica è vivere senza Pasqua, è vivere senza novità, è vivere senza eternità, è vivere senza novità, è vivere senza creatività. Se noi andiamo a vedere nella storia quante volte avevamo creduto di aver capito tutto, se pensiamo alla tronfia dichiarazione del positivismo alla fine dell'Ottocento, tutto era ormai spiegabile, comprensibile, ormai tutto era fatto, messo a posto. È bastata un pochino di novità, è arrivato Einstein con il principio di relatività, è arrivato Heisenberg con l'indeterminazione della misurazione delle cose. Se uno pensa, per chi conosce questo mondo, a Gödel, la definizione di indecidibilità delle affermazioni scientifiche, tutto quanto è stato devastato. Non è vero per niente, la scienza infatti è molto più umile adesso della fine dell'Ottocento, quando credeva di spiegare tutto, ma noi ancora crediamo in fondo che siano veri questi assiomi. Le cose devono essere tutte razionali, spiegabili. Cresci un bambino nella razionalità e basta, lo ammazzi. Vivi un matrimonio solamente secondo logica e tu uccidi l'amore. Stai in un contesto di relazioni amicali dove tutto quanto deve essere semplicemente, immediatamente chiaro. Non c'è realtà. La realtà non è così. La realtà è molto più indefinibile e molto meno razionalizzabile di quanto noi possiamo pensare. Di fatto, Dio lavorerà sempre con noi, facendo delle sorprese, un di più. Capiamo meglio questa espressione che appunto è nel Vangelo di Matteo al versetto 19 del capitolo 13. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, che termine usa? Usa il verbo sun hiemi, che vuol dire essere inviati, lanciati, scagliati insieme. Questa è la scomposizione banale delle due parti, sun insieme. Chiemi è lanciare, mandare, scagliare. Perché noi traduciamo comprendere? Infatti la buona traduzione sarebbe intendere, tendere insieme, far fare un percorso, lanciare verso, con unione. Intendere è un'espressione. Ci siamo intesi? Unità di intenti. Tendere verso la stessa cosa. È infatti interessante che siamo sulla strada, un luogo dove si cammina, un luogo dove si va. Allora, quelli che non comprendono, a questo livello così etimologico, banale, sono quelli che non intendono, e non diremmo niente di diverso, un ottimo sinonimo. Però se noi pensiamo che proprio intendere è il termine in questione, sono quelli che non cambiano obiettivo. Capire una cosa vuol dire lasciarsi portare, tendere a qualcosa di diverso, l'unità di intenti appunto. Il seme, arrivando, infatti, contesta i nostri obiettivi. Certo, la parola di Dio mi deve sempre contestare e speriamo che non smetta mai di farlo. Per questo non lo intendiamo. Ossia, ricevere la parola di Dio vuol dire essere invitati a cambiare mira. Il fine nell'uomo è tutto. Nell'uomo l'intelligenza, l'intus ligare o l'intus leggere, secondo quella che è l'intelletto, appunto, la spiegazione, è il cogliere il fine unitario delle cose, è cogliere il fine soprannaturale delle cose. Il seme chiede che noi cambiamo meta. Cosa fa il serpente con Eva in Genesi 3? Gli nasconde il fine dell'atto che sta facendo, cioè gli dice non morirete affatto, gli nega la verità finale di quel singolo evento, quel frutto, non ti interrogare dove ti porta, no, non morirai, non succede niente, non ti preoccupare. E cambiò direzione a Eva, nascondendogli il fine delle cose. Io cambio direzione quando valuto meglio l'esito delle cose. L'albero, infatti, dice Gesù, si riconosce dai frutti. Noi in altre trasmissioni abbiamo parlato delle virtù cardinali, abbiamo parlato della prudenza, che è il pro videre, cioè è il vedere prima, è il l'interrogarsi sul fine delle cose. Questa, che è l'auriga virtutum, spiegammo allora, è ciò che porta avanti i nostri atti. Noi possiamo essere nella vita e piano piano al momento trovarci vuoti, grigi, senza felicità, senza gioia. Perché? Perché ci è stato rubato il fine delle cose, non sappiamo più perché le facciamo. Non intendiamo più il senso della nostra vita. Una coppia può perdere il senso del loro matrimonio. Hanno mille volte rifiutato di obbedire alla vera intenzione della vita matrimoniale. Hanno disobbedito a quello che è il fine dell'amarsi. Hanno violato la struttura interna di un rapporto di amore perché avevano altri fini, idoli, progetti, aspettative, nostalgie di altre cose, per cui uno ha trascurato il fine, alla fine uno non sa più perché sta lì. È come una persona che stia facendo una cosa e tutto a un tratto la sua mente viene rubata e così vuole fare altro, e allora al momento non capisce più perché debba fare quel lavoro, perché debba fare quel servizio, perché debba parlare con quella persona, e si annoia o rifiuta. Ecco, quando ci viene rubato il fine, ci viene rubata la vita. Questa parola deve essere intesa, cioè mi regala il fine, mi regala un'intuizione finalizzata della vita. Se uno accoglie questa intuizione, vale la pena di vivere. Tutto diventa bello. È quella cosa che dal di dentro cambia le cose, la fa diventare bella. La vita, quando noi accogliamo l'intenzione di Dio e ci mettiamo a camminare insieme a quella intenzione, ecco, diventa tutto meraviglioso. Può diventare meraviglioso anche qualcosa di sorprendente. A questo punto vale la pena un momento di fare un salto nel Vangelo di Giovanni per poter guardare da un'altra prospettiva, in maniera forse ancora più drammaticamente esplicita, questa realtà di cui stiamo parlando. Questo comprendere la parola. Nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni questo tema viene preso esplicitamente, e di fronte ai giudei che stanno rifiutando la parola che Gesù sta rivolgendo loro, a un momento Gesù si lancia in una spiegazione veramente molto impressionante di questo tipo di realtà. Dice al versetto 43 del capitolo 8, il Vangelo di Giovanni stesso: «Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro». Ecco, questo impressionante testo è incredibilmente parallelo con il passaggio sul furto del seme da parte del maligno. Non possiamo intendere la parola finché non rinneghiamo i desideri del padre della tenebra. In noi abitano desideri, pulsioni, aspettative, appetiti completamente estranei alla parola di Dio. Quando arriva la parola, noi non la capiamo perché siamo catturati in alcuni desideri che non sono sani, che sono contro la vita, che sono distruttivi, e la stragrande maggioranza delle volte sono autodistruttivi. Infatti, l'opera del maligno nell'uomo è ingabbiarlo in certi scopi tristi, un po' rabbiosi, un po' infelici, i desideri ribelli o sgonfi che possiamo avere dentro di noi. Quindi noi non intendiamo perché tendiamo a qualcosa di sbagliato. Noi dobbiamo discettare noi stessi, fare discernimento su noi stessi, sul nostro fine. domandarci mille volte: ma cosa sto cercando? Quante volte farsi anche questa semplice domanda ci salva, ci illumina, ci mette nella verità. Il fine comanda sulla logica, non il contrario. Se il fine è diverso, io non capisco più. Se il fine è buono, io capisco. Cosa si fa con le persone in crisi, con le persone che si distruggono, con le persone che stanno facendo a pezzi la loro esistenza? Bisogna illuminare il fine della loro vita, bisogna parlare di quello. È dal fine che si cambiano le cose. Bisogna mettere in discussione che cosa veramente stanno ascoltando. Infatti, un pochino, noi dobbiamo essere altri rispetto a noi stessi. Per poter accogliere la parola di Dio, dobbiamo stare in contestazione delle nostre derive, di dove andiamo così, senza metterci un pochino sotto l'osservatorio. Noi dobbiamo decentrarci da scopi che molto spesso ci siamo dati così, senza vera consapevolezza. È successo che siamo diventati quella cosa lì e così siamo incastrati in una serie di cose estranee a ciò che veramente è primario nella nostra vita. Ma da cosa nasce l'opera di Dio? Terminiamo questa trasmissione guardando un pochino a colei che accoglie ciò che non comprende subito. Attenzione, noi non stiamo dicendo che non bisogna comprendere. Noi stiamo cercando di dire che non può essere quello il filtro definitivo. Comprendere è importante, ma non se ne può essere schiavi. La Beata Vergine Maria non comprende alcune volte ciò che succede, ma lo tiene nel cuore. Attenzione, la vita divina, nel più straordinario dei suoi paradigmi, che non è nemmeno un paradigma, è la realtà della vita proprio di Dio, della vita della seconda persona della Santissima Trinità nel grembo di Maria Vergine, nasce nella verginità, nasce cioè nell'assenza di altro seme. È assolutamente necessario capire questo. Quando nella Santa Messa noi iniziamo ad ascoltare la parola di Dio, non lo facciamo senza aver fatto prima l'atto penitenziale, che in fondo, in nuce, fra le tante altre cose che fa, vuole anche mettere in discussione i nostri fini. Noi dobbiamo stare di fronte alla parola di Dio perché essa ci fecondi con una verginità, con una spoliazione per quello che ci compete, per quello che possiamo fare, per quello che la grazia ci consente di fare, una spoliazione da quello che noi già ci aspettiamo, già pretendiamo, già vogliamo. La parola di Dio deve scendere in un cuore che è disposto ad accogliere qualcosa di nuovo.
E siamo in chiusura, grazie come sempre a Don Fabio Rosini. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e poi in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile on demand, come tutti i nostri programmi, sul sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione I Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Quarto incontro, la strada.